RadioTube Social Network.
Eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, quella di RadioTube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete, per una settimana appunto di fatti che noi analizzeremo secondo la lente della comunicazione, attraverso quello che è stato condiviso sui social network, quello che ha occupato le prime pagine dei giornali online in questa settimana. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social su X e su Instagram, chiocciola Marta Cagnola. Cosa abbiamo ascoltato insieme nella prima ora del nostro RadioTube? Beh, tutta musica, tanta musica. Abbiamo iniziato con un'esclusiva intervista a Francesco De Gregori e a Checco Zalone, poi abbiamo incontrato, ci è venuto a trovare Michele Bravi, delizioso, e poi abbiamo incontrato Tony Hadley, che ieri ha pubblicato un suo nuovo album, e abbiamo telefonato a Mauro Repetto, che sta per partire per una folle, bizzarra e secondo me molto divertente tournée teatrale, della quale abbiamo una breve anteprima il prossimo mese in Lombardia, e poi si scatenerà a fine anno, ma speriamo di averlo presto in radio da noi, Mauro Repetto, perché è sempre divertente sentirlo. Ora che l'abbiamo riscoperto dopo tanti anni di assenza, non lo molliamo più. Ora però è il momento della seconda ora del nostro RadioTube, dunque diamo come sempre il benvenuto al co-conduttore d'eccezione. Questa settimana con noi c'è un amico, Gabriele Ferraresi. Ciao Gabriele.
Buon pomeriggio Marta, grazie di avermi invitato, e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Come va?
Tutto bene, io questa settimana volevo essere pratica, faccio dare a te la tua attuale job title, perché tu cambi, ogni tanto, cioè devo sempre aggiungere righe diverse. Allora, cosa stai facendo in questo momento, Gabriele?
Allora, da 3 anni a questa parte sono Head of Content di YAM 11-2003, che è un'agenzia digital, e poi scrivo di automobili su Esquire e su degli altri giornali.
Adoro quando vai a vedere automobili d'epoca e le metti anche in rete, queste cose elegantissime, bello.
È una meraviglia, sì.
Gabriele, cominciamo con i video della settimana, cominciamo dalle cosiddette hard news, quindi insomma quelle che occupano di solito la parte iniziale dei giornali, dei telegiornali, dei giornali radio. Questa settimana non possiamo che partire così.
Ragazzi, un disastro, è scoppiata l'alternatore della diga al piano 8, sono arrivato al piano 7 sott'acqua e dopo non si va più giù, c'è 3 persone sotto e non si lascia andare, impressionante. No, e poi le continue esplosioni, minchia, tremano le gambe.
Fino a qualche giorno fa non conoscevamo il nome di Suviana, in pochi conoscevano il nome di questa piccola località, che poi è diventata famosa per una ragione bruttissima, questa esplosione che ha ucciso tanti operai, lago di Suviana in provincia di Bologna, la centrale idroelettrica di Bargi, una strage, non abbiamo altri termini. Ci ha fatto molta impressione il passare delle ore, sentendo la progressiva perdita delle speranze. Lo so, succede sempre in questi casi. Però, lo ripetiamo, da quando noi viviamo tutto appesi ai telefonini, ai video, minuto per minuto, tutto questo diventa particolarmente impressionante, soprattutto per un evento del genere che non dovrebbe mai succedere. Gabriele, che dici?
Ma sì, è stata una cosa che ha colpito anche me moltissimo questa, perché ha colpito non solo me, ovviamente, ma penso milioni di persone, perché tutto sommato alla fine cerchiamo sempre la possibilità di un lieto fine, mentre qui, un po' per la sotterraneità del tutto, di quanto fosse tutto sotterraneo, una centrale idroelettrica è un disastro che succede sott'acqua, decine di metri sott'acqua in una diga, e era tutto particolarmente oscuro, e secondo me è anche stato questo a colpirci un po' nel profondo. Anch'io sono rimasto, cioè anch'io ho letto tutto quello che c'era da leggere, e purtroppo ovviamente sappiamo tutti che insomma non c'è stato nessun lieto fine, è una cosa che a me ha ricordato ovviamente lontanissimo Vermicino, certo. Però anche lì c'è la profondità, c'è il cadere nell'oscurità, nel profondo, e c'è qualcosa in comune in questa cosa del sotterraneo.
Sono d'accordo con te, tanto più che proprio mentre leggevo di queste notizie mi è apparsa una notizia in particolare che non ricordavo. In questi giorni, l'11 aprile, Alfredino Rampi avrebbe compiuto, certo, 49 anni, perché era nato l'11 aprile 1975, insomma, quindi questo circuito mi ha davvero, sì, sì, trasmesso un brivido e grande dispiacere.
Uguale, assolutamente.
Io andrei agli esteri perché c'è un video che è stato molto condiviso in questi giorni e riguarda un leader di Hamas. L'audio è poco comprensibile, ma molti di voi avranno visto le immagini. Eccole. Allora, questo è il video del momento in cui comunicano al leader di Hamas, Ismail Haniyeh, la notizia che i suoi figli sono morti in un bombardamento, 3 figli. Possa Dio avere pietà di loro, ha commentato, e poi dice: possiamo continuare. Stavano facendo una visita in quel momento con il leader di Hamas. Io sono rimasta raggelata, credo che siano rimasti tutti quelli che lo hanno visto. Almeno io dico solo così: è il segno di una cultura veramente molto, molto diversa dalla nostra, ecco.
Sì, è il segno di un mondo che ha dei riferimenti etici e culturali ed è in un momento storico poi lontanissimo dal nostro, anche se nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, i nostri leader europei ci ricordano velatamente o meno che dobbiamo prepararci a entrare anche noi in Europa, naturalmente, in un'economia di guerra, naturalmente non in una situazione di guerra, e lì invece la guerra c'è davvero. E in una situazione di guerra ci sono dei riferimenti etici e culturali e morali
e religiosi, aggiungerei,
assolutamente religiosi, completamente differenti. Io ne ho 2 di figli, figurati Marta, se mi dicesse una roba del genere mi butto giù dal quinto piano.
Sì, è proprio ai nostri occhi è qualcosa di veramente poco comprensibile, però non possiamo che registrare quello che è successo e accettarlo così com'è, nel senso che ovviamente per noi è difficilmente comprensibile, ma proprio per una serie di riferimenti completamente diversi. Questa settimana, con il nostro Alessandro Schirano che mi assiste nella preparazione della scaletta, più di una volta ci siamo riferiti ad alcuni video dicendo: non capiamo cosa stia succedendo. C'è un video che in queste ore sta facendo il giro dei giornali online, sta su tutti i social. È successo qualcosa durante un corso universitario. In questo corso universitario di medicina stavano facendo un'autopsia, come succede nelle aule, in cui bisogna imparare anche questa triste tecnica, ma insomma è necessario. Però durante questa autopsia, nell'aula di fronte agli studenti, è successo questo. Allora, questo video è stato girato all'Università di Catania. Allora, apprendo con sconcerto dagli organi di stampa della diffusione illegale di un video, si legge questo pomeriggio in un'agenzia, effettuato durante un'esercitazione anatomica all'estero e che fa riferimento impropriamente ai lavori preparatori di una sessione del Convegno Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale dal titolo Live Autopsy e della cui sessione sono responsabile. Allora, io non capisco, cioè era all'estero ma fanno il gioco a jouer e perché fare il gioca giù durante una lezione di io non ve l'ho detto, io questa settimana di fronte a alcuni video io non capisco, ma perché, cioè perché in un'aula universitaria si balla il gioca jouer mentre alcuni studenti stanno, ma poi cioè gli studenti boh. E poi adesso il professor Pomara dice no, io querelo tutti perché in realtà questo video è stato girato all'estero. Gabriele, ma tu ci hai capito qualcosa?
Allora no, non ci ho capito, sono esattamente perfettamente allineato a te, nel senso che non ci ho capito anch'io niente onestamente, però se posso mettere un però sul tavolo, probabilmente non fare le autopsie o insomma prepararsi ad anatomopatologia ballando il gioca jouer, però se abbiamo qualche amico medico o qualche amica dottoressa insomma che hanno fatto quel percorso di studi, sappiamo che per noi che non l'abbiamo fatto tutto quel mondo lì è un po' sacro, molto paludato eccetera, per loro che l'hanno fatto insomma,
è vero, però posso
anche
dirti una delle mie più care amiche è medico, proprio una mia amica storica dall'infanzia e ha un umorismo tremendo, brava, ferocissimo, brava. Cioè però il gioca jouer, boh ragazzi, troppo. Io poi non lo è un po' troppo, poi cosa, cioè vabbè sì all'estero, ok allora ci scusiamo, non era in Italia,
vabbè, quindi è tutto a posto, esatto.
Ma anche all'estero, ma perché? Non lo so, poi la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, la FNOMCEO, lo ha definito disdicevole anche se girato all'estero, ma al di là dell'essere disdicevole, perché è disdicevole? Non capisco veramente la ragione di tutto questo. Come diceva il poeta, non capisco ma mi adeguo, vabbè non era esattamente un poeta, viabilità, e poi andremo a capire qualcosa di più invece di quello che è successo questa settimana ad alcuni personaggi estremamente in vista, tra poco.
Radio Tube Social Network.
Eh sì, continuiamo a dire che non riusciamo a capire, cioè è proprio un video che ovviamente adesso troverete da tutte le parti, tra l'altro con un aspetto anche qui un po' curioso, un po' inspiegabile, alcuni giornali oscurano il tavolo in cui si sta svolgendo, non si vede nulla di l'autopsia in fondo, altri giornali online oscurano i volti degli studenti. Ma qualcuno, non so, io spero che qualcuno ci spieghi questa storia del gioca jouer mentre.
Esatto, chiediamolo.
Esatto, qualcuno ci spieghi.
Se qualcuno vuole.
Sì, ah beh, certo, Alessandro Schiraro dice che è molto David Lynch. Sì, forse ce la potrebbe spiegare David Lynch. Vabbè. Allora, questa settimana non c'è niente da fare, anche a chi non interessa la televisione, non interessa il Festival di Sanremo, no? Insomma, anche tutti questi non appassionati di TV si sono dovuti appassionare all'affare Amadeus. Allora, facciamo una cavalcata in quello che ha raccontato Fiorello questa settimana a Viva Rai 2, perché è stato lui a dirci, no, giorno per giorno che cosa stava succedendo ad Amadeus, che non si sa se rimarrà in Rai o andrà al 9. Ecco qua.
Qua si parla solo di quest'uomo qua, guardate ragazzi, si parla solo di lui. Io ho diverse agenzie di stampa che in questo momento stanno guardando per vedere che cosa dirò, se dirò qualche cosa. Stai tranquillo, non dirò quello che so. Le cose sono due: o va via dalla Rai e va a Discovery, o va via dalla Rai e va al 9. Quindi questo è,
mai si parla.
Vive ricchi e poveri, vedi, grandi successi quando Amadeus era la Rai. 3, 2, 1. Amadeus lascia la Rai e va al 9.
No!
Beh, tutto questo questa settimana, mattina per mattina, tutti ci. Io mi sveglio la mattina e guardo Fiorello, confesso. E in effetti era lui che continuava a dare degli indizi. Ho molto riso ieri sera, perché come tutte le sere, lo sapete, io sono una fan dei pacchi, io guardo Affari Tuoi la sera. E ieri mica avevano preso il pacco numero 9, sentiamo.
Quello che dobbiamo sapere è cosa c'è nel 9.
Cosa c'è nel 9? Chi lo sa? È una storia interessante. Io credo anche per coloro che non siano particolarmente appassionati di TV. Un amico oggi, Mario Sesti, grande critico cinematografico, sul sul suo Facebook scriveva tipo: sarò più contento di non vedere Amadeus sul 9 che non di non vederlo sulla Rai. Quindi non lo guarderà perché non è un appassionato di Amadeus, ma comunque ha una sua preferenza sul canale in cui lo vedremo. Beh, un affair interessante, pieno di retroscena. Io non posso dire neanche sotto tortura tante cose che so, però molto, molto gustoso.
Beh, no, gustosissimo, certo. Un affair, poi, certo, se uno è, diciamo, in una maniera positiva, informatissima e ossessionata, quasi come te, trova anche queste coincidenze, tipo il numero 9 nel pacco,
sì,
che è meraviglioso.
Ieri, quando ha detto cosa c'è nel 9,
ecco, attenzione! No, no, molto bello, molto bello. Io ammetto di non essere informatissimo, cioè tu sei informata perché le segui queste cose, il tuo lavoro, io molto meno di te, però è interessante comunque come affair, come.
Sì, anche
story.
Perché comunque apre, allora da un certo punto di vista c'è sempre questo meccanismo della TV pubblica per cui ci si interroga molto sui meccanismi del rapporto tra TV pubblica e politica. Io non sono tra le anime belle che dicono: ah, per la prima volta succedono queste cose con questo governo. Sono sempre successe.
Ma certo,
sono sempre successe. Devo dire che mi sono molta, molto divertita a leggere alcuni nomi, questa è la verità.
Tutta la roba di un po' ovvia. Poi pranzo con Insegno.
Sì, devo dire che sono così, sembra veramente commedia all'italiana. Sì, Boris, assolutamente Boris. Tra l'altro non ho capito se è contento o non è contento Maurizio Crozza che arrivi Amadeus al 9. Vabbè, ha detto così a Fratelli di Crozza.
Amadeus, lascia a Rai la decisione di passare a Discovery, è un passo. No, però a parte gli scherzi, io sono contentissimo di questa cosa qua. Mi piace Fazio, Amadeus, siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della TV italiana e adesso il 9 sembra Lampedusa dove tutti arrivano. ma non c'è da ridere, perché io diventerò sempre più marginale. Praticamente farò la fine di Di Maio prima di tutto. Cioè, faccio con la fine lì.
Ma a me è sembrato che un po' ci rosicasse sul stesso. Non lo so.
Nell'ironia ci fosse qualcosa di vero, è sempre così in realtà.
Non lo so. Perché non ci sono contentissimo, però mi sembrava un po' tagliente questa cosa. Diventerò sempre più marginale. Non lo so, poi il processo alle intenzioni non possiamo sapere. Ma a questo punto Sanremo? Allora, a questo punto saremo. Intanto poco fa hanno chiesto a Claudio Baglioni, che oggi ha ricevuto la lupa capitolina a Roma. Allora, dopo aver ricevuto la lupa capitolina dalle mani del sindaco della capitale Roberto Gualtieri, agenzia delle 16:38, è stato sollecitato dai giornalisti Claudio Baglioni all'uscita del Campidoglio: chi vedrei bene come conduttore della prossima edizione di Sanremo? Cosa ha risposto Claudio Baglioni? Ma che ne so. Vabbè. Ok.
A posto.
Ok. Ma Claudio può tutto. E invece sempre Fiorello ha avuto un'idea delle sue, ha fatto un'intervista via WhatsApp a Carlo Conti. Sapete che Fiorello ha un telefono suo privato con un numero che hanno tantissime persone dello spettacolo, e gli scrivono la mattina, e lui ha provato a scrivere a Carlo Conti, che mattiniero gli ha risposto. Ecco qua l'intervista via WhatsApp.
Ciao Carlo Conti, ti hanno chiesto di fare Sanremo?
Vediamo,
ti hanno chiesto?
Se sta scrivendo.
Perché se lui si è visto a...
Sta scrivendo.
Allora.
Ride.
Faccine che ridono.
Cosa vorrà dire?
Chissà cosa vorrà. Carlo Conti, ma tu ci stai pensando seriamente di fare? Ritieni che hai ancora l'orecchio giusto?
Sta scrivendo. Attenzione, vediamo in diretta cosa
che
compare.
Ansia.
Non scrivere cose sbagliate.
Sta cancellando.
Chissà. Chissà domani.
Posso dire una vera idea al volo, questa di Fiorello? Cioè quella di dire: scrivo a Carlo Conti, gli mando un messaggio. Chapeau,
è una cosa in apparenza semplicissima, è una cosa che poteva venire in mente a tutti, però è come sempre, quando dici questo lo potevo fare anch'io, no. non è vero. L'ha
no,
fatto lui.
No, pazzesca, l'ha fatta lui. Bellissima. Poi davvero inquadrava il telefonino, faceva sentire i vocali di Carlo Conti, che a un certo punto gli ha mandato un vocale: sei un bischero. Poi è stato, gli ha detto: ma cosa deve fare secondo te Amadeus? E Carlo Conti, sempre equilibrato, Fiorello ha definito democristiano, lui sempre equilibrato, ha detto saprà fare la cosa giusta. Insomma, però dai, comunque io devo dire che un Sanremo di Carlo Conti ci sta.
Ma perché no? Ma
ci sta. Io sono una fan di Amadeus da tempi non sospetti, ma stimo moltissimo anche Carlo Conti. E quindi sapete che noi lo sentiamo sempre. Quando ha qualcosa di nuovo a RadioTube lo chiamiamo sempre, perché grandi professionisti, grandissimi professionisti. Però è stata la settimana anche di un altro personaggio. Non so se adesso guardo Alessandro Schirano, dico: ma ogni settimana adesso a RadioTube il sabato dovremmo mettere qualcosa di Belve, perché Francesca Fagnani avrà sempre qualche ospite interessante. Questa settimana si è parlato solo di Fedez.
Molti pensavano che io sarei venuto qui a lavare i panni sporchi o no, a buttare merda su mia moglie. No. E magari qualcuno anche vicino a mia moglie può aver pensato o aver instillato questo dubbio a lei. Io quello che ci tengo a dire è che... questa è la pancia, no? Dai, pubblicità. Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Quindi di non preoccuparsi di questo e che... e non lo so, e spero che, clima si possa distendere per il bene dei nostri figli, tutto qua.
Beh, devo dire che io l'ho trovato molto sincero, devo dire la verità.
Guarda, anche nel giro fai di amicizia della mia compagna, che lavora moltissimo su Instagram, è una piccola influencer, Giorgia, e è uscito molto bene. Sì, non è da migliorare. Niente di paragonabile, ovviamente. Però ne è uscito molto bene Fedez, ho visto lì da un po' di termometro non statisticamente rilevante, però ho visto che ha fatto un'impressione di cui in tanti mi hanno detto: molto migliore fai di quando per esempio la Ferrari
questo confronto Ferragni da Fazio e Fedez a Belve. Allora, da un certo punto di vista si vede la differenza tra lei protagonista sui social, che sono una cosa, e lui uomo di spettacolo. In questo si vede la differenza.
Sì, ma scherzi, il ritmo, il saper dire le cose, come le si raccontano, cioè è tutto. Conta anche molto, se posso, chi vai a incontrare, perché è molto diversa un'intervista di Fazio da un'intervista da Fagnani.
Certo.
E sono dei registri completamente diversi, è tutto diverso, però come dici tu, sono proprio, vedi la differenza tra una persona che è stata abituata allo spettacolo, cioè perché Fedez, nel bene o nel male, che ci piaccia o meno, è abituato a stare su un palco, a parlare con i giornalisti, a parlare di queste cose. E la Ferragni, se ci pensi, invece ha iniziato a parlare, che sembra una cosa riferita a un infante, invece stiamo parlando di una donna adulta, ha iniziato a parlare sui social relativamente tardi nella sua carriera, perché prima era semplicemente immagine. Era semplicemente immagine, e poi pian piano, certo, ha iniziato a fare le stories, a parlare.
Però è un altro mestiere, è un'altra cosa. Poi forse poteva anche parlare molto poco di tanti argomenti, perché appunto essendoci delle inchieste in corso, insomma, non poteva proprio sbottonarsi.
Non fa piacere ai giudici.
La prossima settimana a Belve ci saranno Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella. Aspetto con grande ansia Simona, anche perché speriamo che insomma stia un po' meglio. L'abbiamo vista con un problema fisico la scorsa settimana a citofonare le due. Marcella Bella, gustosissima, adoro Marcella Bella. Dai, prima di dare la linea alla pausa, vorrei farvi sentire un piccolo TikTok di Webo, che è questo portale dedicato alla generazione Z, i più giovani. Webo ha scoperto che fine ha fatto il cane nuovo dei Ferragni, Paloma, perché non la vedevamo più. Cioè, sapeva, prima avevano Matilda, che purtroppo è mancata, la cagnolina di Chiara, hanno preso Paloma, e dov'è Paloma? Eccola.
Ma dov'è Paloma? La cagnolina è entrata nella vita di Chiara Ferragni e Fedez l'anno scorso e praticamente l'abbiamo vista crescere. Da quando però si chiacchiera della loro separazione, la cagnolina è completamente sparita dalle storie. Ma quindi, dove si trova in questo momento e come sta? La coppia ha affidato Paloma a delle persone a loro molto fidate, per cui non c'è niente da temere. Inoltre spesso la si trova a casa di Francesca Ferragni e la si può vedere anche nelle storie di suo marito Ricky, per cui mistero svelato.
YouTube Social Network.
Eccoci insieme. Io vorrei leggere un paio di WhatsApp che sono arrivati perché fa discutere questo video dell'autopsia con i ragazzi in un'aula che intanto ballano il gioco a jouer, ma non sono i ragazzi che da soli lo fanno, che sono spinti a fare questo gioco a jouer. Qualcuno scrive, allora Antonella ci scrive: è fatto per esorcizzare la paura. Può essere. Enrico: su quel tavolo c'è un corpo umano donato per la scienza, ho preso dopo vari controlli il rispetto dovuto. Sono d'accordo, però effettivamente la teoria di Antonella potrebbe avere qualche fondamento. Adesso vorrei parlare insomma di qualche novità che riguardano la rete, sempre ovviamente con il nostro co-conduttore d'eccezione Gabriele Ferraresi. Eccoci Gabriele.
E rieccoci qui, ciao Marta, ciao a tutte e tutti.
Allora intanto ci ha raggiunto Enrico Pagliarini, che sto rapendo tra un giornale radio e l'altro, quindi si è già messo nello studio dei giornali radio, anche perché è pronto il giornale delle 18, quasi pronto.
Quasi pronto. Se fosse pronto non sarebbe aggiornato, no?
Hai ragione, bacchettata in diretta da Enrico Pagliarini.
Anche perché ci sono di là in redazione alcune persone che stanno chiudendo almeno un pezzo per le 18 e poi per le 19, quindi insomma siamo al lavoro
come sempre. Enrico, io ho letto una notizia interessante che riguarda WhatsApp, ma mi spieghi cosa sta accadendo?
Dunque, WhatsApp dall'11 di aprile ha predisposto tutte le istruzioni tecniche per aprire ad altri eventuali sistemi di messaggistica. Questo deriva, è un obbligo che deriva dal Digital Markets Act, che è un regolamento europeo che è stato pensato per aprire un po' di più i mercati. Sono stati designati 6 gatekeepers, parola inglese che traduciamo subito e la tradurrei
prima
come...
Prima che ci dicano parlato italiano, gatekeepers?
Però quella norma dice così. Quindi,
io sono d'accordo con te.
Li definirei tipo i guardiani della rete. Sono le più grosse società che hanno i servizi più grossi. Quindi Alphabet, cioè Google, Amazon, Apple, ByteDance, quella di TikTok, Meta, Microsoft... ognuna di queste società che sono state identificate dall'Unione Europea come guardiani della rete, appunto, ha all'interno di questa designazione una serie di servizi. Ad esempio Meta, tra i servizi che sono stati messi sotto osservazione, c'ha Facebook, Instagram, WhatsApp ad esempio, anche Messenger, poi c'ha il Meta Marketplace, insomma va
roba da niente.
Sì. Allora, queste società, proprio per cercare di aprire di più il mercato e renderlo un po' più competitivo, sono obbligate a fare tutta una serie di cose. Allora, quella che riguarda WhatsApp, adesso non le elenchiamo tutte, diciamo che la notizia di questa settimana riguarda WhatsApp, perché WhatsApp ha aperto il proprio sistema e quindi che cosa potrebbe succedere? Beh, usiamo i condizionali, che altri sistemi di messaggistica potrebbero diventare interoperabili con WhatsApp, cioè io ti scrivo con WhatsApp e tu mi rispondi con Signal oppure con un altro sistema. Ovviamente gli altri devono adeguarsi a WhatsApp, cioè il regolamento obbliga queste società a fare tutta una serie di procedure, quella di cui stiamo parlando riguarda WhatsApp, e che deve aprirsi per diventare interoperabile. Poi che questo avvenga o no è tutta una questione da vedere.
Posso farti una domanda un po' stupida, però magari per cercare
falla.
È un po' come se come con il roaming, cioè tu hai il tuo sistema che tale quale com'è lo puoi esportare in un altro paese. Qui invece hai il tuo sistema che parla con un altro, con sì, un altro sistema, ma la stessa lingua.
Sì, può essere un esempio. Allora, forse un esempio che non so in quanti dei consumatori hanno utilizzato un'app per tenere sotto controllo più di un conto corrente. La legge europea prevede che tutte le istituzioni finanziarie, le banche, si aprano ad altre applicazioni e quindi un'altra applicazione può andare a vedere il conto corrente A, il conto corrente B, il conto corrente C, ammesso che l'utente li autorizzi queste app, per tenere tutto sotto controllo. Questo tipo di aperture serve per creare anche opportunità nuove di business per aziende magari un po' più piccoline. Vedremo che cosa. Questo è uno degli aspetti del Digital Markets Act. Ne cito un altro che è molto interessante: l'apertura e la possibilità che su iOS di Apple e su Android, cosa che già un po' avveniva, nascano degli app store alternativi. Su Android un po' c'era qualche alternativa, ma nessuna ha mai preso veramente, non è mai decollata. Su iOS non era possibile perché...
Anzi.
Adesso c'è questa possibilità e già qualcuno ha annunciato che creerà degli app store per scaricare le applicazioni da negozi di app alternativi. Questa è un'altra delle possibilità, ce ne sono altre, ad esempio l'obbligo di poter scegliere più facilmente il programma di navigazione su internet che uno vuole. Quando uno fa, io che so, ieri ho fatto un aggiornamento al mio smartphone, nella pagina di scelta del browser mi diceva quale vuoi e ce n'era una lista di 10, 12.
Sì, l'ho fatto anche a me, è successo.
Sono tutte piccole cose, poi non so se questo servirà per cambiare il mercato, però come dire, la sabbia si fa dei granelli, uno a uno.
Bella questa, bella. Allora, non so se Gabriele ha una domanda, ma intanto te ne faccio una io, Enrico. Quando hai parlato di sistemi di messaggistica che si parlano, però i sistemi di messaggistica hanno dei gradi, delle misure di sicurezza diverse. Ce n'è qualcuno più blindato e qualcuno un po' meno.
Infatti questo è uno dei problemi, perché il regolamento dice...
Cioè quando io devo scrivere dei segreti a te, li scrivo su Signal, diciamolo.
Sì, esatto. Sì, sì.
È vero.
Certo.
E sì, infatti questo è uno dei temi, nel senso che il regolamento prevede l'apertura, però poi le altre società si devono adeguare anche ai sistemi di crittografia e di sicurezza di WhatsApp.
Ecco.
Cosa che è tutt'altro da dimostrare che si avveri, perché le aziende alternative potrebbero dire: mi costa troppo creare un bocchettone che apra il mio canale di messaggistica con WhatsApp, e quindi non lo faccio.
Sì. Però,
noi adesso siamo abituati ad un mondo che, quando c'erano solo gli SMS nascevano nell'ambito di una standardizzazione internazionale sulla quale tutti si erano messi d'accordo. Le società di telefonia si erano messe d'accordo su degli standard. Noi oggi, ancora oggi, fortunatamente telefoniamo grazie a questi standard. Non è che ti devi comprare un telefono di una marca precisa per telefonare. Tutti i telefoni vanno bene perché rispettano gli standard della telefonia. Con l'arrivo di internet, cosa contestatissima dalle società di telecomunicazioni che sono nate e cresciute con gli standard, non è stato più così, perché ognuno si è fatto il proprio standard. Tu usi WhatsApp con chi ha WhatsApp, usi Messenger con chi ha Messenger, e poi possiamo andare avanti per tutta la vita citando sistemi che parlano solo tra di loro. E questo è uno dei problemi che l'Unione Europea cerca di scardinare. Poi che ci si riesca è complicato,
anche perché poi lo si fa posteriori, avendo dato tutto il potere alle aziende private, e quindi Gabriele,
quello che raccontava Enrico io l'ho vissuto nel mio piccolo, come milioni, miliardi probabilmente di altre persone, con Google Maps, nel senso che Google Maps, per tutto quello che raccontava Enrico Pagliarini, a un certo momento da browser non era più lo strumento che avevi per impostare la navigazione predefinito, e era un po' più complicato arrivarci. Poi, andando nelle impostazioni, potevi rimettertelo, però è stata una piccola fatica giusta da parte tua, consumatore, per cercare di fare quello che si diceva prima, cioè granello dopo granello cerchiamo di aprire un po'. E sta di fatto che però, in termini di diciamo uomo della strada o donna della strada che deve usare
praticità.
Lo strumento di praticità, magari insomma vorreste una soluzione magari per aprire alla concorrenza che implichi meno impegno da parte tua, perché magari per noi tre è facile, lo facciamo subito, però per tanti altri è un po' complicato andare lì, smanettare, mettere postazione, sì. un po' difficile.
Queste cose possono sembrare, allora, in effetti sono anche un po' complicate, però quando il politico di turno dal palco se la prende con le grandi aziende della rete e dice ah vergogna queste grandi aziende americane eccetera eccetera, il problema è che poi non fa il passo successivo, cioè non si va poi a capire come poter, perché poi lo stesso politico dice ah l'Unione Europea cattiva, no, l'Unione Europea sta facendo questo che magari non è risolutivo, però cerca di ampliare un po' il mercato, le cose sono sempre un po' complesse per metterle in pratica.
Allora io prima di lasciare andare Enrico Pagliarini, perché sono le 17:45, dobbiamo dare la linea alla viabilità, ma soprattutto Enrico deve aggiornare il giornale radio che va in onda tra un quarto d'ora. Enrico, però ho un problema che ti risolvo. Allora,
risolvimelo, dai.
Sì, io so che tu ogni tanto hai dei problemi con gli abiti, no? Con i vestiti, giacca, pantaloni. Ti ho trovato il posto giusto dove comprarli.
Cioè, diciamo che i problemi li ho risolti andando dal sarto che mi
fa. Ma guarda che ho trovato
perfette.
Forse su TikTok l'ho trovato.
Ah, sì?
Sì, c'è Ricky Huang 1224.
Sì.
Tu ascoltalo perché lui presenta i suoi modelli su TikTok. Prova a sentire.
Sentiamo.
Ragazza, sei singola o fidanzata o sposata? Guarda qua che cosa hai indossato. Maglia, mezzo culo. Abito, una porta con due bottoni. Calzoni, i giù, sigarette. Dietro, sempre ci sono spaghetti. Vi auguro buona Pasqua a tutti.
Io direi che ha del potenziale.
Sì, sì, io sono un po' più rigoroso rispetto, però va bene.
Comunque era mezzo collo la giacca.
Esatto.
Vabbè, Enrico, ti diamo appuntamento ciao. Tra poco più di 10 minuti al giornale Radio delle 18. Grazie Enrico Pagliarini, viabilità, poi saremo ancora insieme.
Radio Tube Social Network.
E rieccoci per gli ultimi minuti, 9 minuti di RadioTube per questa settimana. Intanto è uscita proprio qualche istante fa una agenzia che vi leggo proprio ora, è uscita una ADN Cronos. Il mondo dei media e gli appassionati di TV si interrogano in questi giorni sul futuro professionale di Amadeus, lo dicevamo. Il mondo digitale mostra molto interesse verso l'argomento. L'hashtag con la parola Amadeus è sempre in tendenza. L'Instant Mood di Arcadia, pubblicato oggi, analizza come sta mutando in rete il sentiment nei confronti del presentatore, evidenziando due elementi. Nel confronto dall'8 al 10 e dall'11 al 13 aprile, le conversazioni online sulla keyword nominativa Amadeus, sulla parola chiave, rilevano in primo luogo che gli italiani si sono appassionati al tema del possibile passaggio del conduttore dalla RAI alla concorrenza, con una crescita di menzioni e interazioni, ma attenzione, in secondo luogo che il sentiment positivo verso il conduttore è calato dal 51% al 38%. Vuol dire che questo passaggio sta rendendo Amadeus
meno simpatico di prima?
Non lo so, parrebbe da questa analisi di Arcadia, Instant Mood di Arcadia, citato proprio qualche istante fa, 17:42, 6 minuti fa, da ADN Cronos. Adesso però vorrei passare allo sport. L'eurodeputato irlandese Mick Wallace, evidentemente tifa per il Torino, ha approfittato del suo intervento al Parlamento europeo con tanto di maglia granata per esprimere il suo sostegno alla squadra granata in vista del derby contro la Juventus, e Mick Wallace ha detto così.
Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve merda, forza Toro.
Cioè è vero, vi giuro, è vero, andatelo a trovare in rete se non vi è capitato. Ve l'ho detto che questa settimana era pieno di video, e noi dicevamo ma perché? È Mick Wallace, che peraltro è un deputato della sinistra con battaglie sociali eccetera, irlandese, gli irlandesi sono sempre molto, come dire, sanguigni, no?
Sarebbe bellissimo poi sapere perché un irlandese così appassionato visceralmente del Torino, poi.
Sì, lui con i capelli bianchi lungo. Mick Wallace, estremamente appassionato. È successo invece un'altra cosa dall'altra parte del mondo. Sentiamo gli effetti audio, non è proprio comprensibilissimo l'audio, però proviamo a parlarne insieme. Allora, è la Supercoppa Araba al termine della finale vinta dall'Al Hilal sull'Al Ittihad, scusate la pronuncia, ad Abu Dhabi. Scusate, adesso però la devo leggere per bene. Abdelrazak Hamdallah, giocatore dell'Al Ittihad, è stato preso a frustate da un tifoso al termine della finale della Supercoppa Araba vinta per 4-1 dall'Al Hilal sulla sua squadra. Cioè, praticamente lui sta uscendo dal campo e un tifoso, così, ha una frusta e dagli spalti, però è proprio sopra di lui, mentre il giocatore esce, lo prende a frustate. Ma perché? Ma così. Ve l'ho detto che questa settimana era tutto incomprensibile. Lo prende a frustate. Che cosa dobbiamo dire? Non lo so.
Ma certo, no, guarda, torniamo un po' all'inizio, quello è riferimenti etici, culturali, morali, religiosi, sì. Un po' lontani da quelli cui siamo
e
abituati.
E questo anche effettivamente calcistici.
Sì, anche calcistici, diciamo che nei termini della contestazione calcistica, della prestazione del giocatore, non siamo proprio abituati a questo, diciamo.
Temo che il sostenitore che aveva aggredito il giocatore sia stato arrestato. E non so che cosa potrebbe succedere, insomma, sono cose un po' strane che sono successe questa settimana. Questa settimana però si è parlato tantissimo anche di uno spot. Questo spot con una patatina che viene sgranocchiata, addentata da una suora e quello che si vede è l'atto di una comunione, quindi un'eucaristia fatta con una patatina. Adoro Alessandro Schierano che mi avverte di aver tolto il nome della marca, ma guarda, alla zanzara è stata ripetuta per circa 7-8 milioni di volte, e quindi credo che non che la nostra così precauzione sia un po' così un po' spuria. Vabbè, non importa. Grandi polemiche, scuse dell'azienda, spiegazioni del pubblicitario Lorenzo Marini, l'azienda, vabbè lo dico Ale, dai, lo dico, Amica Chips scrive il comunicato stampa, vogliamo ribadire con fermezza che non era e non è nostra intenzione offendere le convinzioni morali, civili e religiose, anche se effettivamente è stato fonte di dissacrazione utilizzando proprio il cuore identificativo più profondo del cattolicesimo, lo spot. Pertanto non verrà più messo in onda, la nostra famiglia non ha mai inteso deridere il senso profondo dell'Eucaristia in quanto cattolica credente. Allora, io non so bene, nel senso che io sono cattolica, non sono rimasta particolarmente turbata perché ho capito la provocazione, e Patelo Bourgeois, no? Era proprio una cosa per provocare. Però a questo punto, cioè, abbraccia la provocazione, cioè, non volevamo offendere, vabbè.
E allora cosa volevi fare?
A questo punto.
Questa cosa a me in realtà ha fatto più pensare che non ci siamo mossi di un millimetro da 50 anni fa, oggi, dai jeans e chi mi ama mi segue, non faccio nomi,
questa era bella tosta,
però... Questa è una bella tosta, però insomma anche chi mi ama mi segue, insomma ha qualche migliaio di anni di storia, di seguaci, di persone che ci hanno creduto, c'era. Questa sì, è naturalmente visivamente molto più di impatto, perché naturalmente è quella cosa lì, è la comunione che tutti insomma abbiamo presente, più chi meno. Però davvero la cosa che a me è rimasta in testa di questa vicenda è quella che non ci siamo mossi di un millimetro, mentre tutto sommato secondo me... sono quasi degli omaggi questi, sono degli omaggi estetici, degli omaggi visivi a un'istituzione, alla Chiesa, che è l'unica cosa che...
Non lo so, guarda, omaggio non lo so, la provocazione c'è, però... però a questo punto se decidi di fare la provocazione la porti fino in fondo, non dici non pensavamo di turbare... no, cioè... lo sapevamo di turbare, ci dispiace che qualcuno, però non lo so, vabbè. Secondo me andava lasciato lo spot e poi chiunque decideva se comprare o meno quella marca di patatine o un'altra, no?
Magari chi doveva comprare le compra comunque, che ci sia pubblicità o meno, sono sempre delle minoranze,
magari, o magari qualcuno compra scientemente un'altra marca e chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, fammi fare solo una segnalazione: inizia a Roma dal 15 aprile e finisce il 20, ne parleremo la prossima settimana, la settimana del podcast. Ne parleremo la prossima settimana con il nostro amico Giulio Gaudiano, la casa del podcast, presso Technotown, hub della scienza creativa di Roma Capitale. Io mi tolgo gli occhiali per vedere da lontano, ho il computer lontano e intuisco di aver letto, sì, ho letto bene. Quindi da lunedì la settimana del podcast, ne parleremo il prossimo sabato. Devo ringraziare tantissimo Gabriele Ferraresi per essere stato con noi. Ciao Gabriele, grazie
a te,
di tutto.
Grazie
Gabriele. Solo un ultimo appuntamento: domani dopo il giornale radio delle 7 c'è RadioTube l'intervista con Francesco Cavestri, giovanissimo e bravissimo pianista classe 2003, veramente da seguire. Devo ringraziare Alessandro Schierano in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci ritroviamo con RadioTube sabato prossimo.
Juve Merde Forza Toro.